Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon venerdì 28 luglio, buongiorno a Fabio, anche quest'oggi sarai la mia seconda voce, quindi preparati, preparati.
E vai.
Dobbiamo analizzare bene gli esterni, con te voglio analizzare bene gli esterni di questa prima amichevole della Juventus, ragazzi, questa notte chi si è svegliato alle 4:30 per... vedere la prima amichevole stagionale della Juventus, il risultato 2-2 finale, poi con la vittoria ai calci di rigore della Juventus grazie alle parate di Carlo Pinsoglio, al rigore decisivo, quasi tutti perfetti i rigoristi della Juventus, e tranne Ealing che ha sbagliato, e poi insomma il rigore decisivo di Sulé. Portano a casa la prima amichevole stagionale ai calci di rigore, 2-2 come ho detto nel corso dei 90 minuti, con il Milan che va in vantaggio con Ciao, la Juventus che pareggia con capitan Danilo, poi ancora in vantaggio il Milan con Olivier Giroud, e poi Giroud stesso con un autogol anche su una deviazione leggerissima, quasi impercettibile di Daniele Rugani. 2-2 finale, poi tanti cambi, in generale 4 gol su palla inattiva, quindi diciamo che squadre, vabbè, la Juventus lo sapevamo è molto brava, no? Da questo punto di vista, il Milan un pochettino meno, diciamo meno bravi nel difendere le palle inattive, perché comunque hai subito 2 gol anche simili la Juve, entrambi Gatti ha perso il duello fisico con Ciao, e poi però c'è nel secondo gol quello di Giroud, c'è un errore di Miretti che non sale, quindi lui è l'uomo più basso della difesa della Juventus, è il primo uomo, quello insomma che cerca magari di ribattere uno scambio, e sale in maniera lenta, e quindi insomma Giroud è liberissimo, ha neanche un metro da Szczęsny, e per lui è un gioco da ragazzi fare gol. Ragazzi, oggi è venerdì, quindi il venerdì dei tifosi, perciò se volete partecipare alla trasmissione subito, ragazzi, vi chiamiamo subito già dal primo blocco se volete partecipare alla trasmissione, quindi mandate le vostre candidature, nome, numero di telefono, e Fabio è pronto e scattante per chiamarvi e contattarvi per poi insomma analizzare questa partita. Leggo subito un messaggio. Buongiorno ragazzi, io devo ringraziare mio figlio che stanotte mi ha svegliato e mi ha fatto vedere la Juve. Comunque sono partite estive, ma si vede ancora manca qualche casella a questa squadra. Speriamo in un mercato più vivace, soprattutto a centrocampo. Roberto da Benevento. Tra l'altro, mercato, la Juventus ha bloccato un giocatore classe 2003, Facundo Gonzales, difensore centrale mancino del Valencia, che ha vinto il mondiale Under 20 proprio qualche mese fa. Non lo conosco bene, ragazzi, non voglio dirvi una bugia, non lo conosco bene, ho letto qualcosina ieri sera quando è uscito il nome, e in Uruguay si parla benissimo di lui, si parla molto bene di lui. Diciamo che anche dall'amichevole di ieri c'è una chiave di lettura, ovvero Oisen subentra al posto di Gatti, Rugani subentra al posto di Bremer e Alexandro al posto di Danilo. Perciò qual è la chiave di lettura? Che non ha giocato con i De Winter, non ha giocato con i De Winter, che se non vado errato ragazzi, se non vado errato, si è scaldato comunque nel corso dell'amichevole. Questo può magari insomma aprire a qualche scenario di mercato. Perciò questa può essere una chiave di lettura. Poi ci scrive Paolo: solita Juve, solito gioco, siamo quelli dello scorso anno. Paolo, no, siamo ancora meno, perché bisogna essere onesti, non c'era Bioncio, Fagioli. Ieri, stanotte, sono stati fatti tanti esperimenti. Tantissimi esperimenti. Se c'è una cosa che ho notato è che è una Juve più veloce, ed è una Juve che se riesce a superare, no, il centrocampo avversario, quindi può correre fronte alla porta, ha attaccato bene l'area. Ha attaccato bene l'area e poi un calcio estivo. Ovviamente ci sono state le situazioni in cui il Milan era forse anche stanco, però soprattutto in una serpentina di Weah proprio a inizio secondo tempo, però comunque credo che sia una Juventus più veloce, la squadra ha capito e stanotte ha provato, no, a sfruttare proprio la velocità di Weah, che rispetto a Cuadrado è molto meno bravo palla ferma, ma ha una velocità elevatissima, più veloce di Cuadrado, ha meno magari il cross, però molte volte si è cercato il triangolo stretto proprio per liberare Weah e permettere di correre. Credo ci siano, no, delle indicazioni a questo punto di vista. Dagli esterni invece dall'altra parte un pochettino più timido Cambiaso, però insomma poi è entrato Kostic, le caratteristiche invece sono diverse rispetto a Weah, è più un giocatore che dà la palla e cross in mezzo. Quindi da questo punto di vista mi è sembrata una Juventus che cerca di attaccare più l'area, mi è sembrata una Juventus più veloce per sfruttare di più le ripartenze. Altra situazione, porta molto spesso Chiesa nelle zone di campo, no, in contropiede, quindi porta magari Chiesa, è capitato nel primo tempo, molto largo a sinistra in maniera tale che l'esterno, quindi Cambiaso in questo caso, vada subito a coprire l'area di rigore e si invertono quasi per avere Chiesa nell'uno contro uno, generare superiorità numerica e poi attaccare l'area anche con l'esterno che fa una diagonale centrale. Ecco, questa è un'altra soluzione che ho notato, un Chiesa molto in palla. Molto in palla, a livello fisico 2-3 secondo me stanno molto bene e diciamo che forse abbiamo sfruttato al meglio, no, un amichevole in meno, perché abbiamo lavorato e quindi si è permesso, no, Allegri anche con alcuni giocatori di fare 60 minuti. Solitamente questo è un percorso che si fa alla seconda amichevole, dove dai qualche minuto in più, invece Allegri si è permesso subito far giocare ad alcuni, Gatti, Weah, Chiesa stesso, Ken, 60 minuti, quindi vuol dire che questi giocatori gli hanno dato a livello fisico dei segnali incoraggianti, perciò ovviamente credo che non si debba analizzare una Juve diversa, una solita Juve, è sicuramente una Juventus con molti più lavori in corso rispetto al Milan. Il Milan credo che abbia schierato la formazione titolare. Adesso non so, perché non so il calendario del Milan, alla prima di campionato chi affronterà, però ecco, alla prima di campionato secondo me giocherà con questa formazione. Perciò è molto diverso, molto molto diverso. Sono estremamente convinto che il Milan abbia schierato la formazione titolare che userà per gran parte della stagione, e la Juventus no, eppure ho visto dei segnali incoraggianti a Miretti al netto dell'errore sul secondo gol, si è preso delle responsabilità, ha fatto un bellissimo dribbling su Ciao nei primi minuti dove ha scaricato per Cambiaso che lì doveva essere un pochettino più cattivo, però buona personalità, delle cose mi sono piaciute, poi altre un pochettino meno, però credo sia stato un buon test soprattutto perché comunque siamo una squadra con ancora grandi tasselli mancanti, quindi va bene così. Sì, dico a Fabio di mettersi in contatto già con il primo ospite che ci ha mandato la candidatura al Venerdì dei Tifosi. Ragazzi, oggi provo a chiamarvi tutti, quindi chi non ha ancora mandato la candidatura e vuole mandarla può tranquillamente farlo, noi ci segniamo i numeri e poi proviamo a contattarvi tutti. Allora, Gonzalez farà parte della Next Gen o prima squadra al posto di Bonucci se parte De Winter, Giuseppe da Taranto, facciamola arrivare Giuseppe. Credo sia un acquisto per la prima squadra, perché comunque penso possa essere considerato un acquisto della prima squadra. Però vediamo un attimo, cioè comunque c'è Oisen che è considerato molto, 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 molto da Massimiliano Allegri, anche nel corso dell'amichevole dello scorso anno. Tanto ci scrivete, Davide da Reggio Emilia, prima volta che vedevo Oisen, sembra un bambino rispetto agli altri, fisicamente molto indietro. È vero che sembra molto, molto magro, però è altissimo. e ha una personalità infinita. Io ricordo a tutti che lui ha già giocato con i grandi, perché poi alla fine a livello di fisicità lui ha giocato già con i grandi, perché si è fatto 6 mesi di next gen e quindi è abituato, no, magari avere qualche chiletto in meno, ma viene fuori con grande personalità, ecco, questo sicuramente. Ma parliamo con il primo ospite del venerdì dei tifosi, Nino. Ciao Nino.
Ciao Camillo. Ciao, ciao.
Allora Nino, ti sei svegliato, l'hai vista in diretta o l'hai registrata stamattina la partita?
No, l'ho vista in diretta la partita.
Allora, le tue prime sensazioni?
Le sensazioni positive, dai. Alla fine penso che cambiare su Chiesa sia stata la scelta ottimale, praticamente.
Non ho capito, su Chiesa?
Cambiato Chiesa, sì. Secondo me è stata una scelta tattica ottimale, perché come dicevamo in trasmissione, no? Cambiato si liberava centralmente e Chiesa trova spazio sull'esterno. UEA a destra ha dato sensazioni ottime, perché correva su tutta la corsia. McKennie, secondo me, fisicamente c'era, era presente e ha fatto un buon lavoro, anche fisico. Non me l'aspettavo, non mi dava buone speranze. Quindi c'è stato qualcuno che mi ha deluso, però dai, non parliamone, sento cosa hai da domandarmi tu.
Va bene. Allora, sì, diciamo che ti leggo un messaggio di Paolo, che già non è, sì, non è contento, no? Che ce l'ha scritto, ce l'ha poi anche spiegato. Non costruiamo gioco, soliti contropiede. Al netto che a me una squadra che giochi in contropiede non dispiace. Io credo che il contropiede non sia un limite, anzi, se sai fare il contropiede, secondo me sei molto forte. Io vi dico una cosa su tutte: Conte gioca in contropiede, gioca bene. Quando ha una squadra che sa giocare in contropiede, gioca bene. Però al netto di questo, ti dico, ti aspettavi una costruzione del gioco? Faccio un esempio: centrocampo della Juve probabilmente non lo vedremo mai in questa stagione. Quindi Locatelli, Miretti, McKennie probabilmente non verrà mai schierato tutti e tre insieme nel corso di quest'annata. Quindi avevi speranze di una costruzione del gioco, di una Juve che impone? Oggi
no.
Cioè, questa è la mia idea, no. Cioè, nemmeno io, se devo dirtela tutta, cioè, credo che quello che ho visto è una cosa normalissima rispetto anche all'11 che hai utilizzato. Non mi ha stupito, ecco, non ho visto cose nuove, ho visto solo la Juventus più veloce, forse più brava nell'attaccare gli spazi, ecco.
Però in decisione andare in difficoltà, per rispondere a Paolo, io in decisione ho visto una riaggressione della palla che non è riuscita e lì si è dimostrata difficoltosa la situazione, perché Bremer voleva uscire sull'intenzione e non è riuscito a prendere il pallone, e Locatelli la stessa cosa. In quel momento o cerchi di costruire l'azione, se no devi continuare sempre a rincorrere il pallone, ed il Milan aveva il possesso palla di almeno il 60%.
Sì, questo sì.
In quel momento della partita il pallino ce l'avevano loro.
Però
l'unica cosa da fare era aspettarli, attenderli al limite dell'area e cercare con l'anticipo, col contrasto, di prendere palla. Visti gli effettivi, comunque questa era l'unica cosa che potevi fare.
Sì.
Perché costruire con Locatelli Miretti, cioè con mezz'ora di rifinitura Miretti nella prima metà campo, mi sembra un po' difficile, perché secondo me il ragazzo ancora non è pronto negli spazi stretti a gestire la pressione. E Locatelli, dopo un anno, ancora nel ruolo di regista non si trova bene.
Diciamo che tutti e tre nella costruzione su una pressione alta vanno in fatica. Vanno ovviamente in fatica. Locatelli, McKennie e Miretti, pressati forte.
Non hanno la finta intenzione Locatelli.
Hanno delle difficoltà nello sviluppo. Nino, ti saluto perché ho una valanga di candidature per il venerdì ai tifosi, certo. Ho promesso di chiamarli tutti. Ti ringrazio, ti faccio anche i complimenti per la tua qualità, grazie, no? nel vedere il calcio e nell'analizzare la partita. È stato un piacere. Grazie Nino, primo ospite del venerdì dei tifosi. Se Fabio vuoi provare a contattare un altro, oggi giornata di microfoni aperti, proviamo a sentire il più possibile. Mi piace anche un nostro ascoltatore che, pur di parlare con me, Non ha detto il nome, però ha detto non ho neanche visto la partita. Però insomma, va bene, proviamo a raccontargliela, insomma, proviamo magari a raccontargliela pure a lui nel corso della trasmissione. Allora, ho visto Chiesa in grande spolvero, Antonella, sì, Chiesa bene, non ha dato punti di riferimento, si è trovato completamente a suo agio nel corso della partita. Credo si sia divertito anche nel provare a svariare a destra e a sinistra. Deve essere bravo nel creare tante occasioni di gioco da gol, ma deve essere soprattutto bravo nel provare a stare più vicino alla punta. Le due punte devono dialogare di più e meno distanti tra loro, perché questo deve essere un punto di forza quando giochi nel 3-5-2. Ma bando alle ciance, perché insomma oggi è la vostra giornata, non devo parlare troppo io ma voi, e salutiamo Adriano. Ciao Adriano.
Ciao Camillo, buongiorno a tutti ragazzi.
Adriano, saluto, so che tutti. Tu conosci bene Sule, conosci bene il papà, sì. Insomma giochi a pallone con lui, gliel'hai mandato il messaggino al rigorista decisivo della vittoria?
Sì. Vabbè, adesso diciamo che non ci interessa questi risultati adesso.
No,
beh. Io preferisco perderli tutti adesso e poi...
No, ma infatti... L'unica cosa che si deve fare in queste amichevoli è non avere infortuni. Questa è l'unica cosa.
Quello che mi preoccupa è proprio questo, perché c'è Rovella tutto l'anno, non ha mai avuto niente, è arrivato da noi, problemi muscolari.
No, ha avuto qualche acciacco. Rovella nel corso degli ultimi 2 anni con Genoa e Monza ha avuto qualche acciacco, quindi non, ma sono cose normalissime, sì. Di una preparazione atletica.
Speriamo che non sia nulla di grave, perché
verrà oggi e no, adesso partito oggi, arriverà credo stasera, poi inizieranno insomma delle terapie. La speranza è che non sia nulla di grave, però per non farlo giocare insomma è meglio che inizi le terapie ovviamente qua, visto e considerato che non può giocare né ieri, stanotte, e non può giocare neanche la sfida contro il Real Madrid del 3 agosto. Adriano, l'hai vista in diretta? Te la sei registrata?
No, non l'ho vista, ho visto le highlights perché sono arrivato tardi ieri sera a casa, tra una male e l'altra mi sono dimenticato di mettere la tele perché volevo vederla, ma poi va bene.
Allora Adriano, insomma, diciamo i lati positivi sono sicuramente Chiesa e sono anche la questione che dalle palle native continuano a essere molto molto forti. Allora ti faccio una domanda, visto che considerato che non hai visto la partita, ieri si è parlato di Carlos Augusto come un sondaggio, un interessamento importante da parte della Juventus, considerato che il Monza oggi farà fare le visite mediche a Kyriakopoulos, che è un esterno sinistro del Sassuolo, quindi sostanzialmente per... sostituire Carlos Augusto, un giocatore che hai seguito quest'anno, ti piace?
Sì, a me mi piace. L'unica cosa che mi preoccupa, ragazzi, mi preoccupa è sentire queste voci Lukaku qua. Cioè, noi abbiamo giovani, dobbiamo, se non facciamo neanche la Coppa, se ci tolgono una rogna, cioè, dobbiamo tenerci giovani, perché dobbiamo portare Lukaku a Torino?
Questo è un pensiero di tanti, Adriano, non solo il tuo.
Ragazzi, c'è Lukaku, uno, e poi voglio dire, quei ragazzi che sono stati squalificati in curva perché Lukaku le ha esultato in faccia, vabbè, loro hanno sbagliato. Cosa fanno adesso?
Sono onesto, Adriano, di loro non mi interessa nulla. Devo imparare a stare al mondo.
Anche a me non mi interessa, ma dico, c'è Lukaku... va bene, sono professionisti tutto quanto, ma
no, non è in questo caso chi è stato squalificato, voglio essere molto onesto per non avere nessun tipo di fraintendimento. Chi è andato allo stadio ha fatto determinati cori, determinate situazioni, deve imparare a stare al mondo ed è giusto.
Ascolta Camillo, io ero là
ed è giusto così.
Ero là, ma ho sentito quelli che hanno squalificato, che le hanno preso il Daspo, quello li ho visti e grazie a Dio che ce l'hanno tolti, perché tutte le partite in qualsiasi momento cominciano a fare dei per non dire, guarda,
quindi diciamo che in quel caso lì insomma, se si può evitare di far venire allo stadio determinate persone A prescindere, credo che il tuo messaggio sia quello comunque che c'è stato parecchio risentimento, no? nel mondo Juve nei confronti di Lukaku, e questo è una cosa che abbiamo raccontato anche nel corso di queste settimane, ovvero iniziare già con un clima non sereno intorno a Lukaku, che è un giocatore sostanzialmente ha bisogno di amore, ecco, mettiamola così.
Non abbiamo bisogno di queste cose, io preferisco far crescere un ragazzo, perché tanto se facciamo solo il campionato ci basta e avanza, perché la squadra c'è. E poi quello che ho visto io nei live e quello che ho sentito, mi sono sentito con un amico che l'ha visto la partita, abbiamo più ritmo, c'è più pressione, noi dobbiamo lavorare su queste cose per portare avanti, perché noi tutti parlano, a me mi dà fastidio, Camillo, che tutti parlano, ma la Juve è arrivata terza davanti al Milan e all'Inter, è un punto dietro alla Lazio, che se quel gol famoso di Candreva che è annullato, cioè noi eravamo secondi, non è quello che mi dà fastidio, sembriamo settimi, ma non siamo settimi, noi siamo arrivati terzi con tutti i problemi che abbiamo avuto, perché non è facile.
No, questo sicuramente hai fatto bene a ricordarlo. Adriano, ti devo salutare perché ho promesso,
ragazzi, vi voglio bene.
Cerchiamo di sentire e di leggere tutti quest'oggi. Allora, buongiorno ragazzi, mi hanno fatto una bella, anzi bellissima impressione i giovani Oisen e Nicolussi. Oisen molto giovane, Nicolussi diciamo che ha avuto talmente tanta sfortuna che è un peccato che venga considerato giovane, perché senza quell'infortunio al crociato a Parma e senza purtroppo tutto quello che ha poi portato quasi 2 anni e mezzo di stop una cosa purtroppo sfortunatissima, questo ragazzo ha perso tanto tempo, ma Nicolussi Caviglia era uno di quei giocatori, io l'ho sempre detto, ve l'ho sempre raccontato, poi magari qualcuno dirà non capisci niente, però nella primavera, lui era in primavera con Fagioli, per farvi un nome, ecco, lui a me rubava molto più l'occhio di Fagioli per corsa, per capacità di tiro in porta, ne ha fatto anche uno ieri molto bello, stanotte, continuo a dire ieri ma è stanotte poi alla fine, e quindi credo sia stato veramente fermato dalla sfortuna, non dalle non capacità, perché è un Nicolussi Caviglia che senza quei 2 anni di stop può togliersi tante soddisfazioni, adesso credo abbia bisogno di nuovo di avere continuità, quella che ha avuto su Tirol, dove sostanzialmente stava facendo benissimo in Serie B, quasi un campionato che non gli competeva per niente. È andato a Salerno, si è subito imposto, però poi alla fine è cambiato l'allenatore, una volta cambiato l'allenatore ha avuto delle grandi difficoltà con Paolo Sosa, vedremo, insomma si parla di Frosinone, interesse del Frosinone, di altre squadre, vedremo insomma per quanto riguarda Nicolussi, che comunque insomma per lui è una tournée di questo livello, credo possa fargli veramente molto molto piacere. Poi continua il nostro amico Giovanni da Stoccarda, dovremmo puntare di più sui giovani, UEA bene, Chiesa bene, e poi c'è il solito Ken, cosa dobbiamo fare con questo ragazzo? Ma io credo che Ken purtroppo patisce quello che succede da anni con l'attaccante della Juve, abbandonato a cercare di ripulire qualche pallone, e non è facile, proprio per quello ho detto bisogna giocare più vicini, le due punte devono dialogare di più. Io credo stia anche bene fisicamente, ha fatto un'azione poco prima di uscire dove ha saltato con un bel doppio passo, si sta allenando tantissimo da 2 anni, sta veramente mettendo al centro del proprio mondo il lavoro fisico e cercare di migliorare, ha uno staff anche personale durante le vacanze, ormai da anni sta tornando tirato a lucido. Penso sia comunque un discorso di squadra, non di giocatore, perché se poi analizziamo stanotte non è che abbiamo costruito palle gol incredibili dove Ken ha sbagliato tutto, abbiamo segnato su angolo come il Milan ha segnato su angolo, insomma non è che un'amichevole dove si è visto calcio champagne, ragazzi, un'amichevole dove comunque i gol sono stati fatti tutti da palla inattiva, dove i ritmi sono stati comunque bassi, le due squadre che hanno lavorato tanto, ecco, non penso sia giusto giudicare già da questa prima amichevole Moise Ken, ecco, poi sapete benissimo che io mi piace molto Ken, è un giocatore che credo possa essere nell'annata anche della definitiva esplosione o quantomeno del definitivo giudizio, ecco. mettetela così, proprio perché c'è qualcuno a cui non piace Ken, mettiamo del definitivo giudizio. Quindi questa deve essere la stagione in cui lui deve dimostrare qualcosa, e se è giusto avere ulteriore opportunità alla Juventus, ecco, questo sì, ma io credo che possa essere la sua stagione. Certo che se Chiesa tornasse al giocatore che ci ha fatto innamorare nel suo primo anno di Juve con Pirlo, è un grande acquisto, Michele. Beh sì, ragazzi, è anche la prima volta che fa la preparazione con Allegri, perché il primo anno di Allegri, quando è tornato, aveva avuto un problema alla caviglia post-europeo, era tornato comunque tardi dopo un'estate particolare. Lo scorso anno ha avuto tutte le problematiche ulteriori al ginocchio dopo l'operazione al crociato. Questo è il primo anno che fa la preparazione. Anche lui mi sembra discretamente voglioso di prendersi, no, un'annata protagonista dopo un anno e mezzo di grande difficoltà proprio a livello fisico. Ma continuiamo a parlare con voi, ragazzi. Tanti messaggi, tanti tifosi da chiamare, perché oggi è il venerdì dei tifosi, quindi avete ancora un bel po' di tempo per candidarvi. Oggi, come promesso, vi chiamo a tutte le ore della trasmissione, quindi microfoni aperti, mandate le vostre candidature.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
bianconero, che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Ragazzi, io non lo sapevo, ma oggi tutti dovete fare gli auguri a Fabio, quindi vocali e chiamate quando vi chiamerà per per il venerdì dei tifosi. Dovete dire: Fabio, auguri, mi raccomando, oggi.
Grazie.
Tanti auguri al nostro Fabio, che è un nuovo graditissimo acquisto ormai da un mesetto e mezzo, quasi due, credo.
Dal primo maggio.
Quindi anche un po' di più. Anche un po' di più, no? Graditissimo acquisto, insomma. Quindi tanti auguri al nostro Fabio. Leggo il messaggio di Gabriele dalla provincia di Firenze, che non me ne volere, Gabriele, ma ti ho visto, mi sa che l'idea della sveglia alle 4:30 ti ha reso un po' confuso sui ruoli al modulo, non te la prenderà male, ma ciao ragazzi, perché Cambiaso nel tridente offensivo non era il tridente? Si è giocato 3-5-2, ha giocato largo a sinistra. Perché UEA esterno alto, si è detto che preferisce partire basso. UEA ha giocato nel 3-5-2, quindi ha giocato anche molto basso ed è ripartito in contropiede alto, quindi UEA non ha giocato in un tridente alto. Perché Locatelli regista basso? Perché ad oggi al posto di Locatelli puoi mettere Nicolussi, questo è. Però nel corso della stagione giocherà lì Locatelli. Perché Chiesa punta? Beh, scusate, però oggi io non amo quest'idea, no, di Chiesa punta. Credo che nel corso della sua carriera diventerà punta, però ha giocato molto bene in quel ruolo. Cioè, è giusto criticare, però guardando la partita Chiesa è stato messo nelle condizioni di rendere molto bene. Stavolta non c'è nulla da dire. Poi può piacere o non piacere, dal tuo messaggio credo che però stia andando proprio di partito preso, perché non abbiamo avuto il coraggio di cambiare allenatore. Questo è un altro quesito che è della stagione scorsa. Però analizzando il tuo messaggio, Cambiaso non ha giocato in nessun tridente offensivo perché non c'era il tridente. Ha giocato a sinistra come ha sempre fatto. UEA ha giocato esterno di destra come ha sempre fatto negli ultimi mesi. Su Locatelli è un discorso che si deve fare e non fare da più tempo. Non è che oggi si è cambiato qualcosa, considerato che non c'era un'alternativa, e Chiesa appunto ha giocato molto bene. E se c'è una cosa che ha funzionato è Chiesa tra le linee. Cioè, mi sembra abbastanza, anzi, credo che Chiesa sia stato il migliore di tutti i giocatori che si sono visti nel corso di questa amichevole. Perciò penso che tra le tante perplessità Chiesa comunque in questa partita ha dimostrato di poter fare la differenza in questo ruolo. Perciò non me ne volere, Gabriele, ma non sono d'accordo su niente del tuo messaggio. Credo che l'ora della partita ti abbia un po' confuso sulla visione del modulo e di alcune cose. Buongiorno ragazzi, io continuo a dire sempre la stessa cosa: fino a quando la qualità del nostro centrocampo sarà questa non si potrà fare chissà cosa. Fino a quando Locatelli sarà insostituibile, il nostro centrocampo sarà un centrocampo appena sufficiente. Manca la luce, l'inventiva, la personalità, la forza fisica. Ma diciamo che questo è il nostro amico Jerry. Diciamo, insomma, manca il vero Pogba, speriamo nel miracolo. Il francese è l'unico a cambiare luce a questa squadra. Io non darei tutte le colpe a Locatelli, però, perché comunque mi sembra per partito preso. Cioè, oggi chi faceva gioco? McKennie. Miretti solo una volta è partito tra le linee, ha imbucato per Chiesa ed è l'azione che poi porta all'angolo del pareggio della Juventus. Ecco, Miretti determinate situazioni si è preso, no? Un po' delle responsabilità, ha fatto un bel dribbling su Ciao, però onestamente oggi analizzare così su Locatelli non è giusto, perché comunque è vero, manca Rabiot, che non è sicuramente un giocatore che ti fa sviluppare un gioco, perché tocca la palla 100 volte e il suo punto di forza è correre, però è sicuramente neanche che si può portare, no, qualità a questo centrocampo dal punto di vista, come intendi tu, un regista, quindi un regista alla Pirlo o alla Jorginho eventualmente, però credo sia ingiusto iniziare, no, a criticare Locatelli oggi. Locatelli, dove, ripeto, in una squadra in cui ha un centrocampo che probabilmente non si rivedrà mai nel corso della stagione. Diamo fiducia al lavoro, no, che si vorrà fare, credo sarà molto importante, mi auguro possa essere molto importante il lavoro di Magnanelli. E per dirne un'altra, perché so che arriverà il messaggio, qualcuno dirà: ma Locatelli gioca fuori ruolo perché lui è una mezzala. Sarò onesto, lui la mezzala l'ha fatta una volta nell'Europeo. E io credo che Locatelli sia un centrocampista dove rende al massimo in un centrocampo a due. Nel Sassuolo ha sviluppato, no, ha fatto la sua miglior stagione più volte nel centrocampo a due, quindi bisognerebbe cambiare qualcosina, no, per cercare di dare meno responsabilità in cabina di regia a Locatelli. Però oggi io non mi sento di criticarlo, perché comunque quando analizzo il centrocampo e guardo Locatelli, Miretti e McKennie, mi sembra ingiusto dare solo la responsabilità a Locatelli, visto e considerato che insomma è sicuramente un centrocampo non titolare e neanche di alto livello in questo momento. Soprattutto non si sposa bene nello sviluppo del gioco, non si sposa bene, perché nessuno fa della tecnica e del possesso palla una chiave di lettura, cioè una chiave fondamentale del proprio gioco. Fabio, vengo da te, cosa ascoltiamo vocale?
Ciao a tutti, io volevo soltanto esprimere il mio giudizio riguardo la situazione Pogba, che tutti diamo per giocatore finito perché ha sbagliato. Ok, il ragazzo ha sbagliato, doveva operarsi, non si è operato,
no,
poi
si è
lo
operato.
Ha fatto, ok, ha fatto un anno, lo ha perso. In questo anno io personalmente ho visto che nei 118 minuti, perché vengono contati fino
161.
Al secondo che ha giocato, io ho visto che nei 118 minuti che lui ha giocato è meglio lui zoppo di tutta la squadra messa insieme, però addizionati uno all'altro in fila.
Ma questo l'abbiamo sempre detto, cioè, credo di dire questa cosa da due mesi a questa parte. Pogba è il miglior giocatore della Juve, ma se non lo puoi utilizzare, cioè, ho capito che 161 minuti in una stagione, come fai a avere nel tuo punto di forza un giocatore che ha giocato 161 minuti, che ha portato un assist nella stagione, e niente. Cioè, io vi ripeto, Pogba è probabilmente il calciatore a cui sono più legato, è probabilmente per distacco uno dei calciatori che più ho amato, però ad oggi non puoi considerare Pogba un punto di forza della Juve, perché non sai quando tornerà, non sai se giocherà e quanto giocherà. C'è, nel mondo del calcio c'è un grande amante di Pogba a livello di addetti ai lavori, è Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri ha puntato tutto lo scorso anno, o quasi tutto, su Pogba. Pogba non c'è mai stato. È ovvio che se inserisce a questo centrocampo Pogba, come diceva Jerry, cambia tutto. Ma hai visto nella partita con Siviglia, si è preso delle responsabilità, un colpo di tacco tra le linee, ha visto giocate che altri non vedono quando vengono pressati spalle alla porta. Però se non puoi mai puntare su di lui, di cosa parliamo? Cioè, se mi dite che vale il discorso ma noi non abbiamo Pogba, allora continuiamo così. Noi siamo forti, però non abbiamo Pogba. Però poi se la domenica non lo possiamo utilizzare, che cosa facciamo? Per me è nettamente il giocatore più forte. Cioè, credo non debba stupire nessuno dire che Pogba è il giocatore più forte della Juve. ma se non può essere utilizzato non serve a niente, non serve a niente. Quindi ad oggi lo vediamo come uomo immagine, per adesso è un uomo immagine. Cioè ieri vedere, per me poi che tifo Lakers, vedere Pogba con un giocatore dei Lakers e la Juve che a livello di brand si unisce ai Lakers è bellissimo, ma per ora è un uomo immagine. Io mi auguro di vederlo al più presto come calciatore, però i tempi sono lunghi e non lo dico io, lo dice Allegri, quindi ad oggi per me non bisogna fare un centrocampo con Pogba. Per adesso dobbiamo lavorare senza Pogba, e poi qualora lui dovesse iniziare a giocare con continuità e a fare il massimo, sarà un valore aggiunto. Però non riesco a non considerarlo solo come valore aggiunto, sicuramente non una certezza, sicuramente non lo metto nella formazione titolare ad oggi. Poi spero di vederlo il più possibile quest'anno, ecco. Se ci sono anche delle possibilità di vederlo il più possibile quest'anno, è sicuramente il giocatore più forte della Juve. Fabio ancora.
Ragazzi, buongiorno, Fabrizio di Castellammare di Stabia.
Ciao Fabrizio.
Io sono uno di quelli che stanotte ha messo la sveglia e si è goduto la partita, e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, e da alcuni interpreti, uno su tutti UEA, che poi era quello che destava più curiosità non conoscendolo, ma diciamo dell'atteggiamento un po' in generale della squadra. Finalmente un po' di proposizione all'attacco, diciamo che sono contento, e mi ha favorevolmente sorpreso anche il giovane difensore centrale, adesso mi sfugge il nome,
Oise.
Veramente bravo, anche freddo nel tirare il rigore fino alla fine. Forza Juve, ragazzi.
A parte che Oise è un rigorista, ragazzi, è un rigorista, quindi non mi ha per niente stupito. Tra l'altro anche Ealing è un rigorista ed è stato l'unico errore. Però diciamo che è un è un'amichevole dove noi siamo con un cartello bello gigante, lavori in corso, il Milan anche, ma con la formazione già titolare della prima di campionato, quindi è ovvio che ci siano più temi per loro da analizzare per il Milan piuttosto che per la Juventus. Però diciamo che ci siamo, abbiamo visto secondo me delle cose diverse, poche, perché poi alla fine siamo sempre il 3-5-2 classico, una volta che perdiamo la palla ci buttiamo dietro, si è provato un po' a fare una pressione alta, a volte ha funzionato, a volte no, con Leao in campo aperto, soprattutto in due occasioni dove poi è stato molto bravo, una soprattutto Danilo. Però credo ci siano delle caratteristiche diverse, come diceva il nostro amico, c'è UEA che è un giocatore diverso rispetto a Cuadrado, che però a livello di contropiede, di giocata sul lungo, può essere una chiave di lettura molto molto importante. Fabio, vengo da te.
Buongiorno Camillo, sono Anna da Palermo.
Ciao Anna.
Ho assistito alla partita di stanotte e devo dirti che sono rimasta impressionata da UEA e da tanti altri giocatori. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive, quella è una cosa da fare. Speriamo di riuscirci. Comunque ho avuto un'ottima impressione. Buona giornata e sempre forza Juve.
Buona giornata anche a te. Diciamo che dobbiamo migliorare nella fase difensiva delle palle inattive. Però insomma, diciamo, c'è stato un po' pigro Miretti nel salire, e poi il duello fisico, ciao Gatti, è stato bravo lui. È comunque un gigante, Malik Ciao, quindi insomma non è facile da marcare, a volte sono anche gli altri che sono bravi. Ci dicono ancora, Camillo, è questione Locatelli regista oppure mezzala, il fatto che se gioca Locatelli serve una mezzala di qualità, e Gerry lo dice a me, sono due mesi che ti dico che manca qualità a questo centrocampo, e tu mi parli sempre di personalità, mi parli sempre di carattere, e io te lo dico da quando ci scrivi, per me serve la tecnica. Questo centrocampo non ha tecnica, e quindi serve la tecnica giusta per sviluppare, no, un'uscita dal basso quando vieni pressato di livello alto, e questo è poco ma sicuro. Per quello che quando parliamo di Kessié, dico che Kessié è un ottimo giocatore, che due anni fa mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma se devo mettere il mio preferito a livello di scelte a centrocampo, scelgo un giocatore più di possesso, di fraseggio e di tecnica, cosa che non è che sì. Puoi lavorare a livello di tecnica e di possesso su Fagioli, perché Fagioli è un giocatore che è una mezzala di possesso, però ad oggi Fagioli ha un pochettino più di difficoltà nel prendersi tutto il centrocampo della Juve. Quindi è questa la difficoltà, però non devi dirlo a me, cioè a me la mezzala di possesso è la cosa che più mi interessa, la tecnica, credo di aver espresso più volte, no, il concetto di tecnica. Adesso ci mettiamo in contatto, Fabio, con il nostro ascoltatore che si è candidato per il Venerdì dei Tifosi. Ancora vi ricordo che potete candidarvi per sempre il Venerdì dei Tifosi a parlare di questa prima amichevole della Juventus, con ricordo il risultato di 2-2 per qualcuno che magari non ha seguito la partita, tutti gol su palla inattiva, quindi il Milan è andato in vantaggio con Ciao, la Juventus ha pareggiato con Danilo e poi ancora vantaggio del Milan con Giroud e il pareggio finale proprio con autogol di Giroud, una leggerissima deviazione da parte di Rugani e la palla che poi si è insaccata grazie a una deviazione invece molto più significativa da parte di Olivier Giroud, che ha portato il punteggio su 2-2, poi tanti cambi dal 60esimo in avanti, non ci sono state più occasioni da gol, si è arrivati ai calci di rigore con 3 errori per il Milan e la Juventus che grazie a 2 parate di Pinsoglio quasi alla Dudek e poi il rigore decisivo di Matias Sule che ha spiazzato Sportiello e ha dato alla Juventus la vittoria nella prima amichevole stagionale. Ma parliamo con Andrea, terzo ospite del Venerdì Tifosi. Ciao Andrea!
Ciao Cami, ciao.
Andrea, allora hai messo la sveglia, hai guardato la partita e che sensazione hai avuto?
Ho messo la sveglia solo un'ora prima perché prima di uscire da casa volevo vedere la partita. L'ho guardata on demand però prima di partire, se no non riuscivo a stare tutto il giorno senza sapere il risultato. Quindi
hai fatto bene, dai.
Bene, perché ho visto che abbiamo comprato un giocatore forte col 7, uno veloce, Chiesa mi sembra che si chiama.
Lui è discretamente bravo quando c'è da correre.
Sembra un giocatore forte, adesso magari se riesce a fare seconda punta può fare belle cose, è un bel prospetto, diciamo.
Ma
peccato, non avevo comprato prima.
come dicevo prima, poi non, a volte no, la memoria, senza dare colpa a nessuno in generale, però non ci facciamo caso, no? Ci facciamo prendere poi da simpatia, antipatia in generale, però è la prima volta che Chiesa, da quando è tornato Allegri, fa una vera e propria preparazione. E questo è è qualcosa di importante per lui, è importante per Allegri anche, no? Per questa fiducia che devono darsi l'uno e l'altro. Sappiamo benissimo che il rapporto non è eccezionale.
L'anno scorso dai Chiesa si vedeva che non era in condizione proprio...
anche a livello mentale, no?
Dopo, vedi, sì, a livello mentale è stato dovuto mandare dal medico per assicurarlo che stava bene, eccetera.
Insomma,
un po' a calcio ci ho giocato, quando ti fai male...
Hai paura, sono umani,
Hai paura, senti più, sei più attento a sentire il muscolo che a guardare la palla... Inciampava sulla palla, dai, non era Chiesa. Come non sarà Pogba quando rientra, però Pogba è talmente forte coi piedi che magari per 20-30 minuti 3-4 giocate te le trova.
E quello sarebbe per averlo con continuità tot minuti.
Ma infatti Pogba dovrebbe essere il settimo a centrocampo. Speriamo che arrivi in campionato italiano e con Allegri
insomma che non è una mezzala, no, prima parlavo di mezzala di possesso, che non è proprio una mezzala di possesso, diciamo che magari nell'anno a Barcellona qualcosina ha visto, ecco, su come trattare la palla.
Fagioli che fa quel ruolo, cioè ho visto anche cose tipo, cioè, movimenti che già avevamo provato l'anno scorso, tipo Danilo che sale all'altezza di Locatelli per formare i quattro con quelli dietro, gli esterni che salgono.
UEA ti è piaciuto, Andrea?
UEA sì, ma quello che mi aspettavo, veloce, discreta tecnica, ha messo anche due bei cross belli tagliati. se aveva le trecine poteva sembrare Quadrato sicuro.
Diciamo invece Quadrato ha giocato proprio nella nostra mattinata a mezzogiorno, ha fatto il suo esordio con l'Inter,
sì,
insomma.
Ma Panica non lo rimpiango, sono 2 anni che fa vedere sorcivirti su quella fascia, non ha...
No, io a livello tecnico sono d'accordo con la scelta della Juve, a livello umano vederlo con la maglia nerazzurra ieri mi ha fatto male, ve lo posso dire, mi ha fatto molto male, molto male.
A livello umano sì, però a livello tecnico, tattico non ne potevo più sinceramente, questi tempi di gioco, 5 tempi di gioco Panita toglieva.
Sì, ti toglieva anche tante volte...
Sì, dopo vabbè, l'invenzione, è chiaro che se tocchi 100 palloni dovrai fare qualcosa durante la partita, però su 100 palloni 80 era l'urlo dalla niente, finta contro finta, palla dietro, si rigira, mamma, basta. Spero io, spero nel classico terzino, dai e vai.
Diciamo che UEA stanotte ha fatto questo,
Sì, quello, io voglio quello del terzino, né più né meno, dai vai crossa, basta, dopo fai cose ad altri, vai e crossa.
Beh, per lo sviluppo di questa Juve credo che sarà molto importante l'azione, quella dove poi è venuto quel tiro a incrociare di Chiesa, insomma, quel lancio lungo, se non sbaglio, di Locatelli, lui che parte da dietro velocissimo e poi scarico dietro arriva a chiudere Chiesa.
Chiesa giocherà quel ruolo, la seconda punta, che tanto sarà quello, perché lui tanto preferisce partire da lì, sarà molto interessante se Billing lo fa sempre. Kostic è da vedere se poi se la va a prendere sul centrocampo, il centro del campo. Billing c'è una naturale, Chiesa e Kostic non lo so, infatti l'anno scorso molte volte si appestavano.
Con lui deve essere brava l'altra mezzala a chiudere l'azione sui cross, perché Kostic crossa divinamente. Andrea, grazie, un abbraccio.
Ciao Cami, ciao. Saluta anche il tuo compare.
Te lo saluto, l'importante è che faccia il bagno, perché era dubbioso se fare il bagno in vacanza. Quindi
vado anch'io. Quindi dove è andato che non voleva fare il bagno?
No, località segreta. È molto top secret il nostro Simone, ma è in dubbio.
No, sono nell'Adriatico, quest'anno un po' si dice che con l'alluvione, un po' il discorso bagno.
No, lui è andato in Spagna, ragazzi. È andato in Spagna, però ha detto che voleva visitare le città, quindi vedremo se farò o meno il bagno. Ciao Andrea!
ciao Cami, ciao, buon lavoro, ciao.
E quindi abbiamo sentito un altro ascoltatore del nostro Venerdì dei Tifosi. Ragazzi, se volete ancora intervenire, mandateci le vostre candidature, Fabio vi chiamerà immantinente. Filippo a Castelmassa, Quadrato ieri migliore in campo per l'Inter. Sì, Filippo, io capisco che comunque me l'aspettavo da te questo tipo di messaggio, però io ho visto secondo tempo la Nasr giocava con una squadra rivedibile nel secondo tempo, perché mi sa che tu non hai visto la formazione del secondo tempo all'Al-Nasr. Vi dico solo che l'Al-Nasr, nel corso delle sue amichevoli, tutti i gol che ha preso li ha presi nel secondo tempo, perché il primo tempo mette la squadra titolare, nel secondo mette tutte le riserve, quindi tutti i giocatori non conosciuti, e non cambia solo il portiere, e vi posso assicurare che il livello è infinitamente basso. Infatti Lautaro si è mangiato un gol più unico che raro, cioè con i difensori dell'Al-Nasr che sono tipo cocciati, la palla è rimasta lì nell'altezza del rigore e Lautaro l'ha tirata fuori, quindi onestamente credo che Quadrado, tra l'altro ci sono state anche un paio di occasioni dove si è completamente disinteressato di fare la fase difensiva, tanto l'Al-Nasr non era minimamente una squadra che poteva impensierire Quadrado a livello difensivo. Tra l'altro vi dico un'altra cosa, che ci metto la mano sul fuoco: se fosse stata la Juve a fare 1-1 con l'Al-Nasr che ho visto nel secondo tempo, la messaggistica di Radio Bianconera non sarebbe stata delle migliori, sicuramente non avrebbe trovato un migliore in campo nel secondo tempo, di questo sono poco ma sicuro, quindi ogni tanto cerchiamo anche di non guardare gli altri, esaltare gli altri, visto e considerato che il livello dell'avversario era di livello non basso. Di più, leggo qualche messaggio su Oisen perché piace tanti, poi andiamo in break. Ciao amici bianconeri, che giocatore Oisen, che personalità, che classe, che freddezza nei movimenti, mi ricorda Nesta. Che bel complimento gli hai fatto, che gran bel complimento che gli hai fatto, Francesco. Insomma, credo che insomma Dean Oisen molto contento, sarebbe molto contento di sentirsi paragonato ad Alessandro Nesta, perciò gli auguro di fare quel tipo di carriera, di avere l'eleganza di Alessandro Nesta. Beh, diciamo che ieri comunque messo lui e non De Winter, poi magari non lo so, io mi sono perso magari non lo so qualche situazione su De Winter, però credo di averlo visto scaldarsi nel secondo tempo. Ci sono dei discorsi di mercato, c'è la questione legata a Facundo Gonzalez che dovrebbe essere nella prossima settimana giocatore della Juventus, classe 2003, difensore centrale mancino del Valencia.
Social Club
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis. Abbiamo festeggiato, anzi ho festeggiato perché siamo in pochissimi qua nei nostri studi di Radio Bianconera, nelle redazioni anche di altri network. Abbiamo festeggiato Fabio, che ringrazio, e continuano gli auguri al nostro Fabio. Adesso poi ci mettiamo in contatto anche con un altro ospite. Ci chiede invece Biagio da Varese: ma Oisen non può essere il difensore che parte dalla panchina nella squadra tipo? Ma io me lo auguro che venga creato, no, un progetto intorno a Dean Oisen, quindi portarlo, no, in prima squadra, farlo entrare. Allegri ne ha parlato subito in maniera ottima già nelle amichevoli dello scorso inverno, no, dopo il mondiale. Anzi durante il mondiale, no, con l'amichevole ce n'è stato uno allo stadio, lui aveva giocato a centro-sinistra, ieri ha giocato a centro-destra perché lui ha i due piedi. Quando ha provato il tiro, no, ha provato un tiro alla distanza, live ho detto sicuro calcia, perché mi sembra di vedere, no, l'azione con cui ha fatto gol al Foggia, ecco, quindi una bella personalità di Oisen, anche un discreto feeling con il gol. Ragazzi, vado a cercare il messaggio di un nostro ascoltatore che ci chiedeva se nell'Ajax, ecco, un nostro ascoltatore che non si firma. Una curiosità, ragazzi: secondo voi Oisen in una squadra tipo l'Ajax farebbe già il titolare in prima squadra alla De Ligt? Grazie, curiosità mia. Sicuramente sì, non mi nascondo, però credo, no, quando ascoltate questa trasmissione o Radio Bianconera in generale, anche dalla messaggistica, dai messaggi che arrivano, penso vi possiate far capire, cioè, possiate capire bene il livello di pressione che c'è intorno alla Juventus. Due anni fa è stato preso Locatelli sembra il salvatore della patria i primi due mesi, adesso Locatelli è un giocatore che non è all'altezza della Juve. Per farvi capire quanto è difficile poi mantenere quel livello, no, di entusiasmo da parte dei tifosi, perché adesso tutti Oisen, poi magari c'è il nostro ascoltatore, leggo il messaggio di prima, no, Davide Reggio Emilia dice ma è piccolino ancora, magari poi Oisen sbaglia su un angolo, oggi ha sbagliato Gatti, no, sul primo gol, secondo me non ha sbagliato Gatti, è stato bravo, ciao, però qualcuno vuol dire però vedi è un errore, è piccolo e non ha esperienza. Io credo sia sempre giusto, no, cercare di non esaltarsi mai. Sono molto d'accordo con Allegri da questo punto di vista, quando dice i giovani sono un po' delle montagne russe, perché hai dei picchi importanti, poi hai dei momenti dove si cala e poi hanno dei momenti nuovi dove tornano su. È normale, perché devono ancora avere tante fasi di conoscenza di questo sport, quindi capire, no, i momenti della partita, capire i momenti della carriera, delle difficoltà in generale. E credo che sia giusto, no, immaginare un Oisen con un minutaggio magari alla Juventus, soprattutto in questo anno della Juventus, ma non dare a Oisen un'etichetta, un titolo di titolarissimo, bisogna perché poi quando inizia a sbagliare Oisen è il primo, ma vedi, ma dove vuoi andare con un ragazzino? non si vince con i ragazzini, invece si può vincere con i ragazzini con una gestione secondo me non sfrontata, ovvero sempre titolari, giocano sempre, si può portare avanti, puoi fare un discorso sempre titolare, chi se ne frega se si sbaglia, in realtà un pochettino più piccole. Io il mio esempio che ho fatto più volte anche qua su Radio Bianconera è Milan Skriniar. Skriniar, io me lo ricordo nella Sampdoria di Giampaolo, prime tre partite fa perdere la Sampdoria con degli errori incredibili di impostazione, di lettura, addirittura aveva giocato una partita a Torino l'anno ancora prima, nel finale di stagione, quando poi la Juventus vince proprio la Coppa Italia contro il Milan, dove addirittura Chiellini fa un gol incredibile a fuori area. Juventus-Sampdoria, lui era alle primissime partite, perde sul primo gol, fa un errore, dopo poco si fa espellere con fallo da ultimo uomo e dici ma questo non può giocare a livello di Serie A. Poi Skriniar ha fatto proprio quella stagione in cui fa perdere tre partite alla Sampdoria, diventa uno dei migliori difensori del campionato, lo prende l'Inter e poi fa un lavoro importantissimo in generale con l'Inter e diventa uno dei difensori più forti del campionato, a parte questa stagione dove poi non ha giocato anche per questioni contrattuali, fisiche e anche contrattuali, però adesso è il Paris Saint-Germain. Ecco, il percorso di crescita dove puoi disinteressarti, no, degli errori, lo fai nelle piccole, perché c'è un livello di critica alla Juventus altissimo. Però farlo giocare, no, in qualche partita, magari due o tre di fila, poi qualcuno magari sta fuori e poi rigioca, gestire, no, la crescita di Huijsen, ma magari, ragazzi, magari, assolutamente, sono favorevolissima a questa situazione. Ciao Camillo, io ho visto bene Cambiasso, ha giocato qualche anno fa, giocatore straordinario, tra l'altro sulla fascia sinistra, voi che ne pensate? Grazie, buon lavoro. Cristian da Villa Cortese, un po' timido, Cambiaso, la fascia è la sinistra, lui gioca a sinistra, lì, nei 3-5-2, lui va bene. Secondo me si è... quella corsia ha funzionato perché Chiesa l'ha presa benissimo, ha generato superiorità numerica, 2-3 sovrapposizioni anche con Miretti, Cambiaso peccato quell'azione dove Miretti è stato molto bravo, gli ha offerto un bel pallone, poteva tirare in porta, invece ha cercato un ulteriore scarico dietro. Credo abbia un'ottima personalità e anche una bella conoscenza tattica, soprattutto sviluppata lo scorso anno con Thiago Motta. Ieri si è parlato di Carlos Augusto. Ecco, Carlos Augusto mi fa venire un punto di domanda di cui voglio parlare con voi. Mi piace molto Carlos Augusto, lui e Parisi mi piacciono molto, quindi sarei favorevolissimo a un loro arrivo eventualmente. Però Iling ha giocato ieri da mezzala sinistra e quindi questo genera comunque delle domande, perché poi adesso puoi giocare alla mezzala sinistra, quando tornerà Rabiot, quando tornerà Fagioli, eventualmente se ci sarà un altro acquisto a centrocampo, eventualmente c'è anche Rovella, cioè ci sono tanti giocatori lì tra le linee, c'è Miretti che ha giocato il primo tempo, quindi non penso tu possa mettere Iling nell'otto dei centrocampisti centrali. C'è Iling, c'è Cambiaso, c'è Kostic, eventualmente anche Carlos Augusto. Le opzioni sono due: o giochi la Conference e oggi è una giornata chiave per sapere se giochi o non giochi la Conference, o uno o due di questi vanno via. Questa è una situazione. Io continuo a credere tantissimo in Iling Junior, secondo me lui è un giocatore potenzialmente straordinario, però dipende dalle sensazioni che ha la Juve per quanto riguarda Iling e altri giocatori, ma vediamo questo percorso di crescita dei giocatori. Però lì a sinistra diciamo sono tanti e Cambiaso comunque credo sia stata un'opportunità, insomma, per mettersi in mostra e vedere se è all'altezza della Juve. Io adesso faccio ascoltare un vocale, grazie a Fabio, e poi commentiamo insieme.
Buongiorno ragazzi, volevo chiedere una cosa. Io stanotte ho messo la sveglia per vedere la partita, però sinceramente dopo 10 minuti non ce l'ho fatta e mi sono addormentato. E quindi poi ho rivisto solo gli highlights, però chiaramente lasciano il tempo che trovo. Volevo chiedervi, ma nell'arco di tutta la partita c'è stato qualche cambiamento tattico a parte il 3-5-2? Non si è mai provato nient'altro, qualche modifica di pesa 4, nemmeno per 10 minuti, solo per rendervi conto?
No, perché il modulo è 3-5-2, ragazzi, ve l'abbiamo raccontato da quando c'è stata la conferma di Allegri. Il modulo è 3-5-2, si lavora sul 3-5-2 ed è giusto lavorare sul 3-5-2 ad oggi, questo è il modulo della Juve, inizierà il campionato così, e quindi è giusto per adesso seguire questa linea di continuità dettata dal tuo allenatore. Poi ha detto anche nell'intervista che eventualmente, che a volte si inizia la stagione con un modulo e poi si finisce con un altro, cosa che è capitata lo scorso anno. Però adesso si gioca 3-5-2, quindi si prova il 3-5-2, ci sono state le variabili, ovvero Ealing mezzala sinistra, si continua a vedere Sulè da esterno di destra, però secondo me Sulè, ve l'abbiamo raccontato, Sulè vuole andare via, un giocatore che vuole andare via, non sappiamo se è in prestito a titolo definitivo, ma comunque vuole andare via, e credo che poi da quel lato lì verrà fatto un investimento, appena ci saranno delle uscite, ci sarà della liquidità della Juventus, credo che verrà fatto un investimento a destra, quindi Sulè viene messo tra gli esterni di destra, però credo possa andare, anzi, la volontà del giocatore, questo lo sappiamo per certo, è quella di andare via. Si è provato il Diz mezza punta, che poi è il suo ruolo, credo anche nella next gen giocherà lì, da 10 sotto punta, e poi è entrato Noje, che ha giocato mezza alla destra. Insomma, abbiamo un livello di giovani talmente forti, ragazzi, che a volte per personalità ancora mi stupiscono, e questo è un bel costruire, ragazzi, proprio bello. Se hai la possibilità di farli crescere, di far bruciare le tappe anche solo uno di questi, è un grande patrimonio. E vi ricordo che comunque la Juventus ieri ha bloccato Facundo Gonzalez, difensore centrale del Valencia, mancino, classe 2003, che ha vinto il mondiale under 20, miglior difensore, in patria lo paragonano a Godin, quindi insomma c'era tanta concorrenza per questo giocatore, soprattutto il Milan, e la Juventus con un blitz ieri è riuscita a portarsi avanti, dovrebbe arrivare a Torino nel corso della prossima settimana, perciò si sta lavorando. Quando vi ci chiedete ma Giuntoli non era quello dei nomi sconosciuti, dei giocatori giovani, ecco, quando diciamo che si sta lavorando sotto traccia, ecco, Facundo Gonzalez è assolutamente un nome di questi. Ma parliamo con il nostro graditissimo amico e ospite di Radio Bianconera e di Antonio dello Juventus Official Fan Club Crescentino. Ciao Antonio!
Buongiorno Camillo, buongiorno Simone, come state? Un po' che non ci sentiamo.
Simone è in vacanza.
Non c'è, perché io non vi sto seguendo. No,
tranquillo,
quindi,
tranquillo. Gli mandiamo i suoi saluti, anzi di solito c'è un tacito accordo. C'è un tacito accordo tra me e Simone. Quando si è in vacanza ci si sente il meno possibile, perché è vacanza. Però i tuoi saluti glieli porto. Interrompo dai. Questo silenzio per portargli i tuoi saluti e anche quelli dei nostri ascoltatori, ovviamente. Antonio, hai messo la sveglia? Ce l'hai fatta? Hai guardato la partita? Hai fatto come qualche nostro ascoltatore che ha detto vabbè, ma io ho messo la sveglia, poi dopo un po' mi sono addormentato.
No, ho fatto una cosa molto più semplice, non ho messo la sveglia e mi sono svegliato, quando mi sono svegliato ho guardato Bianconera News e ho letto un po' di cose vostre e di tutto Juve.
Bravo, tutto il nostro network.
E così mi sono un po' informato su come è andata, poi stasera con calma mi guarderò un po' tutto, così gli highlights e i commenti.
Guarda.
So che hanno giocato tanti giovani e ho seguito te un attimo adesso, e sono contento che siano andati bene, perché questa è veramente una bella energia per noi.
Beh, guarda, solo i rigoristi, Antonio, a parte Milik, come veterano c'è Nicolò Sicaviglia tra i rigoristi.
Quindi
fatti capire, ha tirato Oisen, che è un rigorista, era rigorista della primavera, batte i rigori con una classe incredibile, proprio questo fa capire, no, anche il livello di tecnica di questo ragazzo, 18 anni, ha tirato Ealing, ha sbagliato, però ha tirato lui.
Quindi l'ha risbagliato anche dopo la finale.
Sì, lui era un rigorista perfetto, era rigorista della primavera di 2 anni fa, rigorista perfetto, rigorista anche della next gen quando ha iniziato lo scorso anno, infatti fa 4 gol perché batte tutti i rigori, e poi diciamo che dopo quel rigore sbagliato in finale col Vicenza, a volte rompi la magia, quindi aveva anche preso una rincorsa strana, perché lui è mancino, è partito quasi come destro, molto breve, quindi ha fatto 2 passi, non l'ha tirato bene, non era angolato, poi è stato bravo Sportiello, bisogna dare anche merito al portiere, tra l'altro Antonio ne ha parati 2 pinsoglio, e il terzo errore del Milan è scivolato Luca Romero, tra l'altro un rigore anche qualora fosse andato in rete da annullare, perché si è tirato
perché toccato due volte.
Ha toccato due volte, quindi è un rigore assolutamente da
okay,
nulla.
Me li gusterò.
Sì, tra l'altro c'è un pinsoglio alla Dude che si muove. Si muove, quindi è stato molto bravo nei due rigori parati, insomma. Quindi questo è. Allora, Antonio, visto che non ti voglio spoilerare la partita, così te la guardi, ti do un consiglio. Fino al 60esimo c'è un ritmo, neanche troppo elevato. Dal 60esimo in avanti c'è un ritmo ancora più basso. Questo è quello che...
Ok, perché è entrato qualcuno?
No, sono entrati tutti. Diciamo che si è fatta una formazione A, una formazione B per entrambe le squadre. Considera che il Milan cambia tutti. Dal 55 in avanti cambia tutti. Ti chiedo qualcosa legato un po' al mercato. Insomma, prima stavo parlando proprio di Facundo Gonzalez, giocatore classe 2003. E dicevo, in tanti ci hanno detto, ma Lukaku che sì, ma Giuntoli non era quello dei nomi sconosciuti. Ecco, Giuntoli con un'offensiva di mercato, insomma, superato la concorrenza del Milan e di altre squadre proprio per trovare l'accordo con questo giovane difensore del Valencia. Ecco, è l'idea che ti piace, quindi prendere un giovane mancino e costruire?
Assolutamente sì, in più costruire con quelli che abbiamo, e secondo me queste azioni così che non vengono reclamizzate troppo, quindi come dicevi tu sotto traccia, sono quelle che fanno tornare un po' i vecchi tempi della Juve, che o chiudeva tutto prima maggio oppure sotto traccia faceva delle operazioni che non erano prevedibili, insomma. Quindi, e poi soprattutto se si parla di giovani, noi abbiamo proprio bisogno di prendere dei giovani che ci portino una voglia, un'energia diversa, un entusiasmo, insomma, anche essere un attimino più liberi di mente e riuscire a costruire qualcosa con loro, insomma, un bel mix ci vorrebbe, ecco, di qualcuno, sì, di qualcuno di esperienza e qualcuno talentuoso giovane, ecco.
Sì, sono d'accordo. Tra questi potrebbe esserci, no, invece, d'esperienza, Romelu Lukaku, che comunque resta un nome, no, per l'attacco della Juve. E quindi volevo sapere, no, il tuo pensiero su Lukaku. È molto divisivo, molto molto divisivo il giocatore, l'attaccante belga ex Inter. Quindi volevo sapere proprio il tuo pensiero su un eventuale arrivo di Lukaku.
Ma guarda, dal punto di vista di diciamo tecnico, di forza, forse di tecnica non è eccesso, però di forza per il campionato di Serie A, secondo me è un top se in condizioni ideali, come lo fu con Conte. Chiaro è che l'anno scorso, a parte che non è che lo seguivamo più di tanto nell'altra squadra, quindi non lo so, ci sono tante notizie, un po' non giocava perché non piaceva come titolare al loro mister, un po' perché si diceva che non fosse sempre in condizioni ideali, però a livello di Serie A secondo me è un ottimo giocatore. Poi è chiaro che se pensiamo all'età di Vlahovic, all'età sua, è chiaro che la cosa è molto differente.
Ti faccio proprio perché abbiamo aperto un po' abbiamo allargato il discorso anche a Facundo Gonzalez, no? Ti faccio una provocazione. Saresti disposto eventualmente a sacrificare Vlahovic per prendere magari una mezzala molto giovane e un attaccante come Lukaku invece più grandicello, mettiamola così, quindi bilanciare l'età, prendere un 2000 a centrocampo
con la differenza di cifre che vengono indicate adesso,
considera 70, sì, 70, sì, Vlahovic, sì, 40, sì, 20, quindi guadagno ancora, sì, di 10, sì, milioni,
esatto,
quindi,
esatto,
fare questo tipo di gioco, quindi non, sì, perdere patrimonio prendendo magari un centrocampista più giovane e inserendo un attaccante invece magari più grandicello. Ecco, faresti questo tipo di operazione? Allora a questo punto, diciamo, è un incastro che ti va bene o no, a prescindere tengo Vlahovic?
No, è un incastro che mi andrebbe bene per un instant team, come dicono adesso, magari anche solo di un anno con Lukaku. Cioè del tipo, tu ovviamente fai un contratto diverso, però poi magari prossimo anno riesce ancora a piazzarlo da qualche parte, non lo so.
No, no, poi dipende sempre se riesci, se sei bravo a valorizzarlo, ecco.
Esatto, se perché sei... magari puoi prendere un altro giovane poi in attacco. L'altro nome che si fa è l'attaccante del Lille.
Jonathan David.
Chi lo sa? Io parlo del prossimo anno poi.
Beh, io insomma, noi siamo grandi ammiratori di Jonathan David, insomma, credo possa fare tutti i ruoli dell'attacco. Guardati la partita di Chiesa, mi raccomando, perché è un bel vedere
vedere
Chiesa da questo punto di vista.
Finalmente, da seconda punta ha giocato. Sì.
Sì, da seconda punta, ma c'è stato siccome una variabile molto interessante, la Juve che lo manda largo in maniera tale da sfruttare un Cambiaso che invece riempie l'aria, insomma, quella è la parte più interessante a livello tattico forse di tutta la partita.
Me la guardo un po' da quel lato lì.
Assolutamente, il primo tempo vedrai un bellissimo Chiesa, anche in chiave con una verticale anche bene Miretti, insomma, che ha fatto 2-3 belle giocate, però poi sbaglia sul gol, ma è calcio d'agosto, quindi insomma 4 gol su calcio piazzato, direi che...
Calcio d'agosto bello,
sì,
mi ricorda...
Che poi calcio d'agosto, siamo ancora a luglio. Ma andiamo un po' avanti
si dice
assolutamente così. Antonio, salutaci tutti i membri del club di
sarà fatto. Porto anche un saluto da Antonello Cucureddu,
che ho
incontrato ad Alghero.
Allora, assolutamente, grazie per i tuoi saluti, anche e soprattutto, insomma, hai avuto l'opportunità di scambiare 4 parole con lui, sì, che è sempre
bellissimo.
Un privilegio e insomma, non so se verrai alla allenamento del 9 agosto, il club verrà.
Abbiamo già inserito delle richieste.
Allora ci vedremo anche in quell'occasione. Ciao Antonio.
A presto, grazie Camillo, e porti i saluti a Simone.
Ah, sì.
Okay. Grazie dell'invito.
Grazie a te della disponibilità, Antonio. Allora, leggiamo i messaggi. Ciao Cami, per quel che si è capito, credo che Allegri voglia adattare sia Yıldız sia Ealing a mezzala. Questo potrebbe voler dire che vuole due mancini a sinistra, Rabiot, Ealing, due destri a destra, Fagioli e Yıldız a coprire le assenze di Pogba. Stai dimenticando Miretti, tra l'altro, però dici in prestito. In mediana Locatelli, Rovella. Si deduce che McKennie, Zaccaria e Miretti sarebbero in uscita. Sono ipotesi, ma ci può stare, sì. La tua analisi è anche giusta, anzi giusta, non hai lasciato il nome, ma ti faccio i complimenti perché ci può stare. Io credo che però il Diz non venga considerato come giocatore di proprio prima squadra. È un giocatore che può essere aggregato, ma giocherà nella next gen, poi magari verrà aggregato per completare, non lo so, anche l'attacco qualora dovesse servire, no? Un uomo tra le linee. Ieri è entrato come mezza punta, non come mezzala. L'unica volta che l'abbiamo visto giocare a mezzala, ha giocato a mezzala sinistra, ieri ha giocato Ealing da quel lato. Bisogna capire un po' Ealing, purtroppo sono in America, quindi non abbiamo avuto l'opportunità magari di fare una domanda noi a mister Allegri, e non è facile, no, lavorare quando cambiano completamente gli orari. Però ecco, è interessante capire se Ealing può liberare magari l'opportunità di prendere un giocatore a sinistra e quindi magari prestare Cambiaso per fare un intervento a sinistra con Carlos Augusto, che è un giocatore completamente diverso. Carlos Augusto ha una bellissima corsa da dietro, mi ricorda un po' Teo dal punto di vista di corsa e gol. È un giocatore che ha tecnica, quindi è molto bravo a fare proprio il movimento che ha fatto ieri Cambiaso, pur essendo mancino, perché lo scorso anno ha fatto tantissimi gol con percussioni centrali, quindi può essere in questo un molto bravo, e bisogna capire la situazione Ealing, bisogna capire Miretti, come hai detto bene tu, se è veramente in uscita, però insomma bisogna aspettare un attimo. Leggo il messaggio per fare un po' di chiarezza, perché Mauro da Gallipoli ci dice sostanzialmente tutta la situazione legata a Rabiot, affaticamento muscolare, no, non è vero, Fagioli rimasto Torino per tonsillite, Rovella fresco di infortunio muscolare, Pogba, insomma, sostanzialmente dice iniziamo come da tradizione, ma in fondo non c'è da preoccuparsi, abbiamo affidato la squadra al più talentuoso di tutti, e prende le parole di Giuntoli. Voglio fare chiarezza perché sennò passa sempre un messaggio sbagliato, gli infortuni, cioè io non so, non leggo la situazione legata al Milan, però il Milan in due partite ne ha persi due, perché ieri ha perso Calabria dopo 10 minuti e ha perso Messias dopo poco anche nel corso della prima amichevole. Rabiot non c'entra niente l'infortunio con la Juventus, l'infortunio di Rabiot è ai tempi della nazionale, quindi si è fatto male in nazionale ed è rimasto a Torino per evitare rischi e per curarsi nel miglior modo possibile a Torino. La tonsillite, ragazzi, cosa deve fare Allegri? E, ok, viene dall'infortunio grave, ma si stava allenando, magari non poteva fare solo l'ultima amichevole o poteva già giocare da quella col Milan, era una questione di contrasti per evitare, no, problematica alla clavicola, però Fagioli era a disposizione, non c'è nessun problema. La tonsillite, sono stato male pure io la scorsa settimana per l'aria condizionata, può capitare anche a loro, non è che sono fatti di diverso da noi, e quindi su Pogba lo sapevi, su Pogba insomma lo sapevano tutti che era indietro, quindi non c'è da stupirsi, perciò non inizierei subito a gli infortuni, quello che è capitato a Rovella può capitare a tutte. Tutte le squadre hanno delle problematiche dove ci sono dei giocatori che magari vengono gestiti, dove ci sono giocatori che magari si fermano perché hanno un affaticamento, quindi non li schieri e allora tornano a Torino per fare un lavoro con le proprie strutture, col proprio staff. Hanno delle disponibilità a livello di strutture qua a Torino che non ha nessun tipo di società, perciò per non farlo giocare cosa lo tieni in America a fare una vacanza? Però insomma siamo gli unici, veramente, lo dicevo prima, al messaggio di Filippo che esaltava Cuadrado contro le riserve dell'Al Nasr, di cui siamo sempre veramente i primi a criticare a prescindere, e sempre comunque può capitare un affaticamento nel corso di una preparazione atletica. Ecco, non so se avete avuto esperienza di preparazione atletica, io e Fabio sì, non magari a livello alto, ma si corre parecchio, cioè qualche volta ti fermi anche tu a dire guarda che i muscoli non riesco a fare una partita, perché corri tanto, giochi subito e gli affaticamenti sono dietro l'angolo. Perciò ragazzi, non allarmiamoci subito, visto considerato, ripeto, guardiamo anche gli altri, insomma il Milan due amichevoli ne ha persi due, fa parte del gioco, non è mai bello iniziare così, ma fa parte del gioco e non va preso come un campanello d'allarme, ecco, questo sicuramente.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, in regia Fabio, tanti auguri ancora una volta al nostro Fabio.
Grazie, grazie.
Grande Fabio. Allora, il messaggio di prima, Pat, ti ho risposto, ce l'hai già mandato, ti ho risposto, c'è anche la sezione podcast, perché sennò i nostri ascoltatori ci dicono che mi ripeto, quindi purtroppo ti ho fatto i complimenti perché secondo me è una buona analisi la tua. A me piace Jonathan David, ma chiedo, non costa più o meno quanto Dujan? Le cose sono due, o ci si crede in Dujan oppure no, si cede, ma credo che non abbia mercato, forse ne ha più Chiesa, che non... possa partire lui, Claudio. Non lo so, in questo momento, ragazzi, come vi diciamo da tantissimo tempo, ci sono due giocatori che bloccano, secondo me, il mercato degli attaccanti. Forse tre con Højlund, che va fortissimo. C'è Paris Saint Germain e Manchester United che potrebbero fare un'asta. C'è anche Kane che dovrebbe venire fuori qualcosa già oggi, alta giornata importante, non abbiamo parlato perché oggi parliamo di campo, ma oggi per quanto riguarda la conference è una giornata molto importante, quindi Kane dovrebbe arrivare un'offerta nel weekend quantomeno per capire se Kane sarà un attaccante del Bayern Monaco, e questo potrebbe generare, no, un paio di cambi, no, dal punto di vista degli attaccanti, delle offerte in generale, perché quando poi muovi il mercato ci sono delle offerte in generale, perciò vedremo ragazzi, però su Jonathan David stesso valore di Vlahovic più o meno sì, è quello, la differenza è quella, infatti ne abbiamo parlato prima con Antonio. La Juve è ovvio che non è che è matta, che dice ma quello ha 30 anni, l'altro ne ha ne ha, è un 2000. Il discorso è che uno, anche se ha 30 anni, costa la metà dell'altro, e quindi puoi fare cassa, puoi magari fare degli altri interventi e prendere magari due giocatori quando prima con Jonathan David magari ne prendi solo uno. Solo uno. Perciò, ragazzi, questa è la situazione. Allora. Leggo messaggio, ma regista pure dopo Pirlo e Pjanić, ce lo vedremo quest'anno o no? Per adesso no, questa è l'idea, per adesso no. Jerry ci aveva fatto il nome di regista, De Paul però non è un regista, è una mezzala che abbina la tecnica alla corsa, però non è sicuramente un regista, questo è poco ma sicuro. Cioè, De Paul non lo mette al posto di Locatelli. Questo sì, magari lo affianchi a Locatelli, ma questo sì. Allora, ma un Jonathan David nel tridente con Chiesa e Vlahovic non è forse meglio di prendere Lukaku? Mi sa che tu hai perso un po' la condizione economica della Juve, insomma, se vuoi prendere David devi vendere almeno uno tra Chiesa e Vlahovic. Questo sì, non tutti e tre insieme mi sembra molto 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 difficile. Ma andiamo da Fabio e ascoltiamo un vocale.
Ciao ragazzi di Radio Bianconera, Ivan da Ravenna.
Ciao Ivan.
Di possesso ce l'avevamo già, l'abbiamo fatto andare a Firenze. L'errore di Allegri è non vedere i giocatori tecnici ma solo quelli strutturati fisicamente. Lo sappiamo, sarà il suo limite e sarà quello che lo farà mandare via, perché gliel'hanno detto tutti i tifosi, gliel'hanno detto la dirigenza, gliel'hanno detto tutti, e lui continua ad andare per la sua strada, sbaglierà e verrà mandato via, e finalmente forse arriverà qualcuno che mette il gioco davanti a tutto e tutti.
Guardate, io sono uno di quelli che considera Arthur un giocatore di livello, però Arthur non può fare la mezzala, secondo me, di questa Juve. Non è solo la mezzala di possesso, non ha le caratteristiche fisiche, non ha le caratteristiche di corsa per essere una mezzala Juve, non ha inserimento, non ha corsa tra le linee, non occupa l'area. A quel punto tutta la vita De Paul, però per me Arthur ad oggi può fare solo il regista davanti alla difesa, però non con Allegri, non a lungo. La Juve gioca con tanti cambi gioco, anche soprattutto da una parte all'altra con i braccetti, perciò Arthur per me è difficilmente collocabile nella Juventus attuale. Capisco che il tuo discorso è legato ad Allegri, però non penso che sia una colpa di Allegri il non valorizzare Arthur. Credo che lì ci siano state le colpe a 360 gradi, che non è giusto dare ad Allegri, perché tu prendi Arthur per darlo a Sarri e poi arriva Pirlo e poi con Pirlo funziona, ma c'è un infortunio serio, e poi arriva Allegri e si sapeva che comunque era un rapporto che non poteva andare bene, soprattutto perché Arthur non ha la palla lunga, solo il passaggio corto, e la Juve non è una squadra che gioca col baricentro alto, quindi serve andare con cambi gioco di tanti metri o la corsa in verticale. Ecco, Arthur è perfetto in una squadra che gioca appiccicata alla porta avversaria con la difesa altissima. La Juve non gioca così e non è una situazione, cioè, nel senso, non penso che alla Juve possa mancare Arthur, e onestamente non credo che Arthur sia quel giocatore che adesso innalza il valore della Juventus. Sarò anche onesto, Arthur non ha giocato 2 anni e per me è una scommessa della Fiorentina, ma non ho neanche la certezza che possa vincere la Fiorentina per il gioco così dispendioso di italiano, e se dovesse perdere Amrabat ho anche dei dubbi che possa funzionare la Fiorentina. Quindi ecco, per me su Arthur direi che si può dare la colpa a tutti ma non Allegri, cioè non verrà esonerato, non fallirà per Arthur. Magari si può lavorare su altri giocatori ma non per Arthur. Ecco, questa è la mia idea. Andiamo con un altro vocale, Fabio.
Ciao ragazzi da Pier, premetto che non ho nulla contro Allegri, ma la sua difesa zona nei calci piazzati non funziona. Se voi vedete, i nostri difensori nella difesa zona al momento della battuta del calcio piazzato sono fermi. Allora, partite un passo più indietro e andate incontro alla palla.
E poi però ti porti l'avversario più vicino alla porta, perché loro partendo un passo più indietro hanno un passo più avanti e quindi possono avvicinarsi alla porta con un bel cross. Il gol non è colpa dei difensori, l'altro gioco, il secondo soprattutto. Il secondo è colpa di Miretti, non sale, la palla arriva lì dietro, c'è un metro dalla porta di Szczęsny e fanno gol. Io credo, sarò onesto, quello è un errore di Miretti nel salire ed fa parte del calcio di luglio barra agosto. Sul primo sono molto dell'idea che Ciao sia molto bravo. Cioè, Ciao salta in testa Gatti, che è enorme, e la mette all'incrocio. A volte sono bravi anche gli altri, Cioè, la Juve ha fatto 200 gol su calcio d'angolo quest'anno e sono bravi anche gli altri. Tra l'altro io non so se possa essere uno schema o meno, però un angolo di Chiesa sul primo palo l'ha prolungata McKenny, sul secondo palo arriva a chiuderla Gatti, mischia, batti e ribatti e gol di Danilo. Tra l'altro c'era anche Bremer che stava arrivando forte sul secondo e poteva chiudere l'azione, perciò non ho idea realmente se Chiesa voleva metterla lì sul primo palo e la sponda di McKenny è studiata o meno, però direi che siamo abbastanza bravini anche noi sugli angoli, quindi a volte capita, cioè il secondo è un errore di Miretti, non è della zona. Miretti non sale, tiene tutti in gioco. Il primo per me Ciao fa un gran gol. Poi ripeto, erano le 4:45 o 55 in quel momento, insomma il replay non me lo ricordo benissimo, diciamo che forse la partita dove sono un pochettino più lucido magari rivedo bene la marcatura, però credo lo scorso anno si sia difeso sempre abbastanza bene su angolo, non ho i numeri sotto mano ma si è difeso abbastanza bene. Højlund, fidati del Manchester United, Claudio, vabbè non è che c'è molto da fidarsi, o una o l'altra, diciamo che in vantaggio in questo momento lo United. Quindi direi che è abbastanza facile da parte tua fare questo pronostico, Claudio, non me lo volere. Ciao Camillo, è possibile che la Juve prenda Jonathan David con i soldi di Vlahovic e Lukaku solo in prestito? Ho letto che ci sarà un incontro col Paris Saint Germain che offrirà 80 milioni per Vlahovic. Ad oggi il Paris Saint Germain mi sembra orientato più su altri giocatori, poi stasera sicuramente lo prenderà. Ma ad oggi credo sia si voglia provare a prendere o Kane o Højlund. In questo momento credo abbia fatto anche un'offerta per Højlund. Højlund ha l'accordo con lo United, come ha detto più volte soprattutto Fabrizio Romano, però bisogna capire eventualmente se dovesse arrivare il Paris Saint Germain e sbaragliare la concorrenza. Diciamo che si stanno tutte muovendo anche in uscita per avere più soldi, perché il Paris Saint Germain, una volta che verrà ufficializzato Verratti all'Al-Hilal, si libera di uno stipendio molto importante, quindi magari potrà fare un investimento soprattutto davanti, dove nelle amichevoli non sta segnando mai. Perciò credo sia un domino in generale. Ci saranno delle uscite, poi genereranno degli acquisti. Tutti hanno fretta. Credo che più fretta di tutte ce l'abbia Lukaku, soprattutto se dovesse venire alla Juve. Tutto questo periodo in cui non si sta allenando, si sta allenando a parte, è un limite, soprattutto per la fisicità di Lukaku. Quindi, se devi prendere Lukaku, prendilo prima possibile, perché bisogna metterlo in forma per la prima di campionato, visto e considerato che. Anzi punterai su di lui per l'attacco. Sì Jenny, ho visto il messaggio, però Freuler, no, credo non serva, almeno 4 anni fa Freuler mi piaceva molto, un giocatore che ho sempre considerato il più sottovalutato dell'Atalanta, testa pensante importante. Però è andato al Nottingham Forest, io non so bene la stagione che possa aver fatto Freuler, non credo sia un giocatore in questo momento da Juve, però faccio un esempio, qualora si volesse far cassa con Rovella e allora cerchi un backup di Locatelli a costo zero, può essere questa l'idea, non lo farei mai, però ve la posso spiegare così. Non trovo altra spiegazione. Poi ripeto, non lo farei mai e non penso che Freuler debba essere un nome da prendere o anche solo accostare alla Juventus, ma è l'unica spiegazione che posso darmi. non sono d'accordo, ma è l'unica spiegazione che posso darmi. Poi magari, come diciamo sempre, sono solo intermediari che hanno chiesto: guarda, c'è Florian in uscita, ti interessa? Come è capitato per Lucas Vázquez, come è capitato per tanti altri giocatori che poi non sono arrivati alla Juventus e di cui si è parlato nel corso di questo mercato. Fabio, vengo da te.
Buongiorno Camillo, sono Dimitri da Mozzumano Terme.
Ciao Dimitri.
Cioè, ora, per attaccare Allegri, rimpiangere Arthur, siamo veramente al ridicolo, eh? Mi dispiace, ma io la penso sì.
Ridicolo.
Buongiorno a tutti e forza Juve.
Ridicolo no, perché comunque ragazzi il pensiero degli altri va sempre rispettato, però sono d'accordo con te nel senso che non trovo giusto attaccare Allegri, già fare i titoli di coda e l'avventura di Allegri perché a mezz'ora di possesso è Arthur, quando Arthur può giocare solo con una squadra con un possesso palla e un fraseggio che noi non abbiamo, ma in Italia faccio fatica a vedere, cioè, faccio un esempio, l'Inter... Sicuro non è una squadra che anche qualora no, possa mettere Arthur come mezzale di possesso, non serve a niente. Ha due mezzali di corsa, poi una dischetta tecnica, perché comunque Barella ha una dischetta tecnica, però avrà due mezzali di corsa, perché uno è Frattesi, che si butta negli spazi benissimo, l'altro è Barella, altro che si butta negli spazi molto bene, poi ha le geometrie di Çalhanoğlu che interpreta molto bene il ruolo davanti alla difesa, quindi insomma direi che un'altra squadra col 3-5-2 come l'Inter non funziona. Forse il Milan, se lo metti davanti alla difesa, visto che oggi ha messo Krunic, però sta parlando di Musa, poi non so chi eventualmente metti davanti alla difesa, però lo so, far loro, ho preso una mezzala che mi sembra abbastanza di possesso come Reinders, che non mi è dispiaciuto questa notte, poi anche Loftus-Cheek di corsa, che credo sia l'unico che possa avere il passo di Rabiot in tutta la Serie A, però onestamente no, Arthur credo che non sia un nome da rimpiangere o comunque un nome che possa elevare il centrocampo della Juventus attuale. Poi una Juventus che gioca appiccicata alla porta avversaria con la difesa sulla metà campo e sempre in dominio del gioco, un possesso palla al 70% minimo, allora puoi giocare anche con Arthur, ma noi non siamo questi. Noi non siamo questi in Italia ad oggi, che gioca così c'è solo il Napoli. Poi sulla Fiorentina secondo me è un altro tipo di gioco, molto offensivo, con un bel possesso, ma correre all'indietro già fa fatica così. Vediamo Arthur, se dovesse vendere Amrabat vediamo Arthur. Ciao Camillo, ma il regista non potrebbe essere Nonge? No, non l'ha mai fatto neanche in primavera, è più un centrocampista box to box, come dicono quelli bravi, e quindi no, Nonge non fa il regista, non lo fa neanche in primavera, non lo farà neanche in next gen, quindi Nonge è molto bravo ma è una mezzala che ha uno strapotere fisico, che ha grande tecnica, un po' indolente, questo sì, magari coi grandi perde questo punto di vista a livello caratteriale. Faccio un esempio: in un'azione oggi voleva la palla, voleva a tutti i costi la palla, si è fermato, si è arrabbiato, e non è ideale questo, però per farvi capire quanto creda nei propri mezzi, però non è un regista, questo è poco ma sicuro. Facciamo così, vado da Fabio in regia, ascoltiamo un vocale e poi leggo altri messaggi.
Buongiorno, non ho visto la partita, ero tra le braccia di Morfeo e non di una bella bionda purtroppo, però volevo sapere se Cambiasso ha giocato, come ha giocato, che valutazione in pratica da parte vostra che avete visto la partita potrete dare a sto ragazzo, ecco, che spero non venga ceduto. Grazie, sono Mark.
Ciao Mark, allora Cambiasso non ha giocato perché Cambiasso è un giocatore che si è ritirato fortissimo.
Esteban.
Lui, proprio lui, il Cuciu. Ovviamente sto scherzando, giocheremo qualora dovesse rimanere per tutta la stagione con Cambiasso. Ovviamente Marco non te la prende, si scherza. Cambiasso ha giocato, è partito titolare a sinistra. Io credo molto nella conoscenza di questo ragazzo. Questo ragazzo sa stare in campo, si mette sempre bene, no? Si è mosso molto bene alle spalle di Chiesa, perché ha giocato nel 3-5-2, Chiesa ha preso la sua corsia, lui andava centrale. Dal punto di vista della qualità con la palla nei piedi si è passate poco da lui e direi che da questo punto di vista è un po' timido, però comunque ha fatto intravedere delle buone cose, ha rubato un pochettino più l'occhio UEA, però Weah va talmente veloce, ragazzi, che forse non eravamo abituati ad avere un giocatore così veloce da tanto tempo, quindi diciamo che Weah sul lungo ha rubato un pochettino più l'occhio. Cambiaso si è preso le... ha fatto la sua partita, direi 6. Non bene tatticamente, non ha fatto nessun tipo di sbavatura. Quando Leao è passato dalla sua parte non ha sofferto eccessivamente, si è trovato bene con Danilo. Pulisic non ha fatto quasi niente da un punto di vista offensivo, quindi direi che ha fatto il suo. Bisogna capire cosa succederà, perché poi Ealing, mezzala, Cambiaso, voci su Carlos Augusto, quindi dal punto di vista del partire o non partire dipenderà molto da cosa vorrà fare Allegri. C'era un messaggio proprio legato a questo, allora, legato a mio modesto avviso, Parisi e Cambiaso non sono da Juve, sono squadre a metà classifica. Carlos Augusto invece è un ottimo giocatore, Gianluca Dalla Dispoli. Lui è molto forte, secondo me, Carlos Augusto. Perciò vediamo. Chi mi chiede come ha giocato mezzala Ealing, diciamo che è entrato in una parte della partita più difficile, tanti cambi, ritmo ancora più basso, però qualcosa ha fatto intravedere. Secondo me Ealing più la avvicini alla porta e più gli permetti di saltare l'uomo e andare in contropiede, più Ealing diventerà devastante. Se si dovesse passare eventualmente al 3-4-3, lui per me può comporre un tridente di livello altissimo insieme a Chiesa e magari una punta. Però su Ealing sapete benissimo che è un mio pallino e crederò in lui sempre, sia alla Juve che eventualmente in altre squadre. Quindi su Ealing sapete benissimo che ho gli occhi a cuore, quindi rischio di non essere di parte, rischio di essere di parte, ragazzi. Buongiorno Camillo, sono Claudio da Firenze, forse vado controcorrente, ma io darei via Kostic. E ne abbiamo parlato anche con Simone. Kostic è un giocatore che sai sempre quello che ti può dare. Forse questa è la stagione in cui serve ancora un pochettino Kostic, a livello di anche esperienza, a livello di certezza, una fisicità che ti fa portare il pallone di là. Non sottovaluterei Kostic l'importanza. Poi è ovvio che se ti arriva un'offerta importante per Kostic, sì, subito. Però ad oggi non sottovaluterei l'importanza di Kostic che può avere nel corso di una stagione, soprattutto anche per i piazzati, per un uomo assist e un uomo che hai la certezza di quello che può fare. Cioè tu lo metti a sinistra e sai che lui a sinistra ti porta a casa cross, assist e porta la palla di là per quella fisicità, quella forza. Quindi credo sia ancora importante per quest'anno affidarsi a un giocatore che comunque la corsia la sa fare con una discreta esperienza, ecco, in tanti giovani, però non solo giovani, ecco, questo sì. E Kostic credo possa dare tanto, soprattutto a livello di esperienza nel ruolo, questo è il mio pensiero, soprattutto se giochi 3-5-2. Biagio da Varese l'abbiamo letto, e per quanto riguarda Oisen, pensi possa restare? Mi chiedono, sì, penso possa restare. Bisogna capire De Winter, però il fatto che non abbia giocato De Winter da braccetto di destra credo che sia un segnale. Non credo che l'arrivo di Facundo Gonzales, probabile arrivo di Facundo Gonzales, possa cambiare anche i giudizi su Oisen. Anzi, Facundo Gonzales è mancino, quindi forse, non lo so, magari c'è qualcosa che si muove su Alexandro, forse è una mia speranza, questa non è la realtà, però è un mancino, considerato che da braccetto di sinistra ha giocato Danilo per me è il migliore in campo, non è mai stato saltato da Leao, ha salvato un'occasione in contropiede, ha fatto gol, Danilo mi è sembrato già in forma campionato, per un tempo, ma in forma campionato. Andiamo da Fabio, che abbiamo dei vocali.
Ciao ragazzi, sono Mario da Roma. Voglio dire solo un mio piccolo pensiero su delle decisioni che ha preso la Juve, nel senso che Quadrato, per me la Juve ha fatto benissimo a metterlo fuori, perché non conveniva tenerlo più, insomma. E Bonucci, io personalmente Bonucci l'avrei buttato fuori dalla Juve dopo Cardiff e non l'avrei mai ripreso quanto è andato al Milan.
Vabbè, tanto insomma, credo che non abbia più senso. Io ricordo l'operazione Bonucci-Caldara. Bonucci comunque ha ancora dato tanto alla Juve. Caldara, insomma, andate a rivedervi l'ultima stagione. È stato anche molto sfortunato a livello di infortuni, però credo che quella non sia proprio un'operazione, dire, sbagliata, tra il ritorno di Bonucci. Però sappiamo che è molto divisivo e a volte si giudica a prescindere Bonucci, ma tutto quello che ha dato nella storia della Juventus credo che vada trattato e argomentato con molta molta più lucidità. Fabio, ancora.
Buongiorno Camillo, Vinicio da Lucca.
Ciao Vinicio.
Io non ho potuto seguire la partita perché in parte penso andasse su DAZN, ma anche poi in streaming, dovendo venire al lavoro, poi era dura. Però ecco, ho visto il post di Colpo Gobbo e ho sentito poi comunque vari commenti, mi pare così, fermo restando chiaramente il carattere di amichevole estiva, dei buoni commenti, ecco, su alcuni singoli, ma soprattutto sull'atteggiamento di una squadra che, pur con un centrocampo dove penso non figurasse nessun titolare di quella che dovrebbe essere la squadra tipo, si è ben comportata, soprattutto a livello, ripeto, di atteggiamento.
Sì, a livello di atteggiamento, a livello anche di corsa, di voglia, molto molto bene. Ma vi lascio in compagnia di Claudio Zuliani per analizzare la partita. Io ringrazio Fabio, a cui faccio ancora tanti tanti auguri di buon compleanno. Ringrazio tutti voi, tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi dal Venerdì dei Tifosi, Antonio dallo Juventus Official Crescentino. Grazie e buon weekend.
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.